Buon sabato a voi tutti, non solo qui a voi presenti, ma anche a tutti quelli che siete collegati. Buon sabato. Innanzitutto desidero ringraziarvi per le vostre preghiere affinché il piccolo Leonardo potesse nascere in buona salute e con la gioia dei suoi genitori Gigi e Keila, come anche naturalmente la gioia mia e di mia moglie, in quanto la nascita di questo piccolo Leonardo ha resi noi bisnonni, che è una benedizione enorme di cui ovviamente che noi non prendiamo per scontato. Naturalmente vi ringrazio anche per le preghiere che avete fatto per le mie corde vocali, che ultimamente si sono abbassate, ma con l'aiuto di Dio andremo avanti. Mia moglie ed io abbiamo avuto 4 figli, che adesso sono tutti adulti, ma tutte le volte che ammiriamo il nostro pronipotino non possiamo fare a meno che è un grande miracolo quello che noi viviamo. Cioè noi ovviamente da adulti siamo talmente impegnati a risolvere i problemi della nostra vita che ci dimentichiamo come eravamo quando eravamo neonati, anzi non abbiamo memoria di quello. E soltanto guardando un neonato noi possiamo arrivare alla conclusione che ci siamo stati anche noi in quella fase. Quindi specialmente la vita umana, che spesso prendiamo per scontata, è davvero un grande miracolo. E spesso non pensiamo al fatto che ogni essere umano nasce per volontà di Dio. Noi pensiamo che tante volte gli esseri umani nascono per caso. Ogni essere umano nasce per volontà di Dio, come dono di Dio, e non senza che Dio abbia uno scopo per ciascuno di noi. Difatti soltanto quando Dio ci chiama, noi scopriamo che Dio ha uno scopo per ciascuno di noi. Uno scopo che nemmeno il padre umano ci ha mai detto, nemmeno i genitori umani, nemmeno loro l'hanno ricevuto a loro volta, e quindi come possono dire a noi lo scopo vero della vita umana, lo scopo supremo della vita umana. Nella vita ci sono tanti scopi, quello di stare felici, quello di trovare lavoro, quello di trovare un coniuge, di avere una vita serena e felice, ma lo scopo supremo va oltre a tutto questo. Perciò il titolo di questo mio sermone è, se volete prendere nota, il titolo di questo sermone è Il seme di Dio in te. Il seme di Dio in te. In qualche modo la scelta di questo tema è in particolar modo per quanti si imbattono a udire questi nostri messaggi o che non hanno mai conosciuto, per la prima volta si imbattono a conoscere e a cercare Dio. Spesso noi non pensiamo che Dio è il creatore proprio di tutte le cose e quindi anche della nostra vita. In Efesini 3:9, per i vostri appunti, c'è scritto che Dio è prima di ogni cosa. Lui è la fonte primaria, è Lui. La fonte primaria è Lui. E tutte le cose sussistono in Lui. Noi spesso questo ce ne dimentichiamo, perché anche l'aria che stiamo respirando viene da Lui, è sostenuta da Lui. Questo è in Colossesi 2, versetto 17. La tua vita, la mia vita, la vita di tutti noi viene da Dio ed è sostenuta da Dio. Ora, guardando il faccino di mio pronipotino, le sue manine, le sue gambette, tutto il suo corpicino, io non posso fare a meno di pensare al fatto che, come scritto nella Bibbia, la sua vita, come la vita di ogni creatura, la vita nostra, la vita tua, è stata creata da Dio e sussiste in Dio. E questo è un miracolo stupefacente che noi spesso, ahimè, dimentichiamo. Non lo vediamo come tale, ma la vita umana è un miracolo di Dio. La vita umana è un miracolo di Dio, con uno scopo grandioso. Come Dio stesso ci rivela il suo Verbo, la sua parola divina, ha voluto dimostrarci, nascendo anche lui in questo mondo come figlio dell'uomo. È cambiata la forma, ma la sostanza è la stessa. Ogni figlio che nasce è stato ricalcato da Dio che si fa uomo. Da Dio che si fa uomo. E difatti, cosa sappiamo? Molti di noi in Giovanni 1,14 sappiamo che la parola si è fatta carne ed ha abitato fra di noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, i testimoni oculari, quelli diretti, ce l'hanno scritto per noi. E l'hanno contemplata la sua gloria come gloria dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. Cosa significa questo? Significa molto, come vedremo piano piano. Perché Dio ha inviato il Cristo, la parola divina, nel mondo? Perché Dio ha voluto farsi carne e è venuto nel mondo come un uomo? Andiamo in Giovanni 1, versetto 9, scritture che tante volte noi abbiamo letto, ma le dobbiamo vedere magari sotto un'angolazione diversa, proprio per vedere questo scopo supremo, che è quello di Dio di mettere il suo seme in noi. Perché noi siamo il prodotto del seme di nostro Padre, ma ora Dio vuole mettere il suo seme in noi. Difatti, in Giovanni 1, versetto 9, egli, il Verbo, ovvero la parola, era la luce vera. Io non posso fare a meno di vedere il mio piccolo pronipotino che appena è uscito dal grembo di sua madre, ha aperto gli occhi e i suoi occhi erano meravigliati di quanta luce vedeva. Naturalmente qui parla di una luce che trascende quella fisica, ma già è come essere già in una camera di attesa, no? In una sala di attesa. La luce fisica che noi vediamo è una sala di attesa verso una luce ancora più grande. E difatti egli era la luce vera che illumina ogni uomo che viene nel mondo. Quindi la luce chi l'ha fatta questa luce? L'ha fatta Dio. E noi la vediamo appena nasciamo, ma c'è una luce ancora più grande. Fin dalla nascita abbiamo un bisogno vitale di essere illuminati da Dio. Ora immaginate se noi nascendo rimanessimo nel buio come nel grembo della madre. Federico II, nel 1200, fece un esperimento che appena i bambini nascevano li chiuse in una torre e gli dava una sorta di biberone per nutrirli, ma li teneva costantemente nel buio. Morirono tutti, perché noi non siamo nati per nascere e restare nel buio. Restare nel buio si muore. Quindi, fin dalla nascita abbiamo un bisogno vitale di essere illuminati da Dio. La luce di Dio che va oltre la luce fisica. Eppure, leggiamo nel versetto 10, egli, il Verbo, ovvero la parola, era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui. Ma il mondo non lo ha conosciuto. Egli è venuto a casa sua, e nemmeno i suoi lo hanno ricevuto. Ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato il potere, cioè la capacità di diventare figli di Dio in questa vita, in questo mondo. Ed è uno scopo grandioso questo. Difatti, continuando, dice: a chi darà questa grande capacità? A quelli cioè che credono nel suo nome e i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. Cioè è Dio che decide il tutto. Poi, ovviamente, è così come è Dio che decide che un seme possa andare a fecondare l'ovulo di una donna. Non è che la cosa è scontata, perché magari certe coppie ci provano tutta una vita, ma non nasce il bambino, non c'è bambino. Quindi è Dio che fa nascere. Ora, siamo nati da Dio? Abbiamo noi questo potere, cioè questa capacità? Che significa nascere da Dio, avere il potere di figli di Dio. Come si diventa nati di nuovo o figli di Dio? Una prima risposta ce l'abbiamo nel primo capitolo della seconda epistola dell'Apostolo Pietro. Andiamo, seconda epistola di Pietro, nel capitolo 1, versetto 3, dove leggiamo che mediante la sua potenza divina, la quale ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù, affinché per mezzo delle sue preziose promesse voi diventaste che cosa? Come? Partecipi della natura divina, dopo essere però sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Questa è una cosa importante proprio da tenere in mente. Tenetela per i vostri appunti, secondo Pietro, capitolo 1, versetti da 3 a 4. Quindi non so se avete notato, per essere partecipi della natura divina bisogna innanzitutto voler fuggire dalla corruzione del mondo che è pieno di concupiscenze, che la corruzione del mondo è così che fa leva alle concupiscenze umane. Ora, com'è possibile fuggire dalla corruzione di un mondo in cui siamo cresciuti? Ora, noi siamo cresciuti in un mondo corrotto. Siamo stati abituati a vivere così e non ce ne siamo accorti che questo mondo è corrotto e che la nostra natura è corrotta. Ora, con le nostre forze, se siamo onesti, ci siamo accorti che è impossibile. Diventa però possibile mediante la conoscenza di Dio, mediante la conoscenza delle cose di Dio, ma anche di Dio come persona, come carattere, colui che ci ha chiamati. È Lui che ci chiama. E come possiamo iniziare a conoscere Dio dal momento che Dio è invisibile? L'avete mai visto voi Dio? In Giovanni 1,18 ce lo rivela. Perché molti pensano, ma dov'è Dio? Se la prendono con Dio. Se la prendono con Dio, come se Dio è assente, come se Dio è muto. Giovanni 1, versetto 18, è scritto che nessuno ha mai visto Dio. E queste sono parole di Gesù. Quindi notate bene che Gesù sa bene, Dio sa bene quello che pensiamo tante volte. Però lui ci rivela una cosa, che l'unigenito figlio di Dio, che è nel seno del Padre, è colui che lo ha fatto conoscere. Lui è disceso dal cielo sulla terra e dalla terra è asceso al cielo, per tornare con la stessa gloria che aveva prima che il mondo fosse. Quindi lui si è fatto uomo per farci conoscere ciò che noi non sapevamo, e per cui vivevamo nella corruzione, per cui magari a volte viviamo nella corruzione. Andiamo in Giovanni, sempre però nel capitolo 14, dove troviamo l'episodio in cui un discepolo di Gesù gli chiese come arrivare al Padre, al che Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Chi ha visto me ha visto il Padre, e le parole che io vi dico non le dico di mio, ma il Padre che dimora in me fa le opere sue. Questo è estremamente importante, perché guardando per esempio in internet, prima non c'era, non eravamo coscienti, ma da quando c'è internet basta cercare e vediamo quante persone cercano Dio, ma lo cercano in strade sbagliate e lo cercano attraverso, e si fanno istruire attraverso dei guru, delle guide che nemmeno loro sanno, sono delle guide cieche. Quindi possiamo noi conoscere Dio mediante Gesù, che è asceso alla gloria di prima. E un'altra scrittura meravigliosa in Ebrei 1, versetto 3, dove dice che Gesù è lo splendore della gloria di Dio. Lui è l'impronta dell'essenza divina. Lo era prima, ma lo è anche quando è venuto come figlio dell'uomo. E lui sostiene tutte le cose, notate bene, perché da questo momento in poi il resto del messaggio si impernia su questo, perché lui sostiene tutte le cose come? Con la potenza della sua parola. Cioè, la parola noi la sottovalutiamo, perché la parola ha il potere di uccidere come di far vivere. Tante volte in questo mondo il diavolo è riuscito a mettere nelle nostre labbra, nel nostro linguaggio, perfino gli organi genitali. Cioè che non si può parlare se prima non si chiamano in causa gli organi genitali. Un linguaggio che proprio degrada, un linguaggio che sporca, un linguaggio che non è nobile, che toglie dignità. Eppure dall'impressione si freggiano tutti, e anch'io una volta mi freggiavo così, come se fosse questa emancipazione. Io ho una libertà che posso dire, posso esprimermi così, ma non ci rendiamo conto che noi stiamo infangando noi stessi, le persone che ci ascoltano. Qui ora noi siamo ad ascoltare la potenza della parola di Dio. E dobbiamo ricordare che noi siamo gli unici, le uniche creature che non come i cani o come i cavalli o come gli uccelli, i quali sono musica, anche il bue quando parla a modo suo è musica. Noi abbiamo un linguaggio che ci ha permesso di trasmettere la storia della nostra vita, che ci ha permesso di rendere il rapporto fra di noi, con il nostro prossimo, in famiglia, fra i popoli, di rendere la vita disgraziata o benedetta. Fa questa grande differenza. Dio ha creato e sostiene tutte le cose con la potenza della sua parola, anche la nostra parola. Non a caso lui si fa chiamare parola, perché la parola ha vita oppure può avere morte. Difatti non dice con la sua potenza soltanto, fateci caso. Non è una ridondanza quando lui dice con la potenza della sua parola, perché questo sta a indicare che lui non è solo creatore, lui è anche comunicatore. Lui è comunicatore e ci comunica lo scopo supremo per cui egli ci ha creati a sua immagine e somiglianza, sin dall'inizio. Ce l'ha comunicato mediante i profeti, ce l'ha comunicato lui stesso quando si è fatto uomo e mediante la parola scritta, la Bibbia. Tutte le volte che lui diceva, tutti i profeti come scrivono, la parola del Signore mi fu rivolta. E il Signore parlò a chi? Ad Adamo. Il Signore parlò a chi? A Noè. Il Signore parlò ad Abramo. Il Signore parlò a Noè. Non è mai stato assente o muto. Negli ultimi tempi egli si è fatto carne ed ha abitato per un tempo fra di noi. Per quale motivo? Solo per morire? E dire, vabbè, io muoio per voi. E voi continuate ad essere quello che siete? No. Lui dice, lui è venuto per farci conoscere Dio. Farci conoscere Dio significa farci conoscere la mente di Dio, il carattere di Dio, i pensieri di Dio, il modo di fare di Dio, la sua parola, mediante la quale possiamo essere liberati e salvati dalla corruzione di questo mondo che porta alla morte, inevitabilmente, la stiamo vivendo tutti. Se qualcuno può mettere in dubbio che siamo nella corruzione del mondo, se tutti moriamo, qual è la conseguenza della morte se non la corruzione? E lui ci vuol far conoscere la sua parola per farci diventare figli suoi, figli di Dio. Quindi la nostra salvezza è Gesù, la nostra non è Maometto. Non è Confucio, per quanto bravi possono essere state queste persone, non sono loro che preesistevano al mondo, non sono loro che sono discesi dal cielo e sono tornati al cielo. È stata la parola di Dio, difatti la nostra salvezza Gesù E come dice l'Apostolo Pietro in Atti 4,12, dice: in nessun altro è la salvezza, poiché non c'è alcun altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati dalla morte, salvati dalla morte, dalla corruzione e dalla morte, per nascere di nuovo, questa volta come figli di Dio. Ecco lo scopo supremo. In Giovanni 3, Gesù disse a Nicodemo, quanti di voi vi ricordate questo bellissimo episodio, dice: non ti meravigliare se ti ho detto bisogna che nasciate di nuovo, perché lui dice: ma come può uno, che fa, entra di nuovo nel grembo di sua madre? E lui gli dice: se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Quindi siamo nati in un mondo corrotto, ma per vedere il regno di Dio è necessario nascere di nuovo. Come possiamo nascere di nuovo? Cosa significa nascere di nuovo? Per nascere di nuovo è necessario essere generati da Dio. In che modo Dio ci genera? In Giacomo 1,18 dice: egli ci ha generati di sua volontà, non perché noi gliel'avessimo mai chiesto, se dipendeva da noi, noi non saremmo mai arrivati a questa consapevolezza, a questo bisogno. Dice: egli ci ha generati di sua volontà mediante la parola di verità, affinché siamo in un certo modo le primizie delle sue creature. Non è l'umanità intera che si sta interessando a questo. E anche questo è un grande privilegio e onore, oltre che responsabilità individuale. La parola di verità è il seme di Dio. La parola di verità è il seme di Dio attraverso il quale o mediante il quale Dio ci genera come figli suoi. Nel senso che illumina la nostra mente e ci dà la conoscenza delle cose di Dio, i suoi stessi pensieri, i suoi stessi sentimenti, il suo stesso modo di agire nella giustizia e nell'amore. In Matteo 4, versetto 4, Gesù ha detto: sta scritto, l'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E quando l'uomo non vive della parola che esce dalla bocca di Dio, è solo vive come un animale, peggio di un animale, perché l'animale è stato creato per essere animale. Ma l'uomo che è stato creato è a immagine di Dio e somiglianza di Dio. Se non vive della parola di Dio, diventa un mostro, perché sa fare cose atroci, cose bruttissime l'uomo sa fare. L'animale non sa fare cose bruttissime. L'animale non è cattivo. Non c'è nessun animale a cui noi possiamo attribuire cattiveria. Ma senza la parola di Dio, noi diventiamo cattivi, corrotti, distruttivi. Gesù stesso lo rivela quando risponde al diavolo dicendo: sta scritto, la parola di Dio dove si trova? Nella Bibbia. Perché Dio rivela, Gesù Cristo stesso ha rivelato dove sta scritta la sua parola. Ora, quale potenza ha la parola di Dio rivelata nella Bibbia? Che noi tanto spesso trascuriamo. E tante volte vedono la Bibbia e tutti la mettono in discussione o ne distorcono il significato, dibattono con Dio, cioè fanno polemica con la parola di Dio, ma perché non la vedono veramente come parola di Dio, come la potenza, una parola realmente potente che va ad effetto, anche se io non la seguo, la parola di Dio porta ad effetto quello che Dio dice. Quindi vediamo che la parola di Dio ha una potenza che spesso trascuriamo, che spesso noi sottovalutiamo e pensiamo invece che è molto più importante mandare i nostri figli a scuola, all'università. Per carità, sono cose importanti fare queste, però spesso è la scuola, è l'università, la società che allontana i nostri figli, come noi, allontanato anche noi, dalla parola di verità di Dio. Perché in nessuna delle scuole o degli istituti si studia questo che stiamo dicendo. Dal versetto 16 in poi dice: tutta la scrittura è divinamente ispirata, non è frutto di uomini, è utile ad insegnare, a convincere, a correggere e a istruire, notate bene, non a istruire a far andare l'uomo sulla luna o a creare chissà cellulari oppure televisori, no, è utile a istruire nella giustizia, perché il mondo ha una sua sapienza, ha una sua istruzione, ma è come una torre di Pisa, che prima o dopo crollerà tutto, affinché, dice, l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni opera buona. Noi non possiamo esistere senza fare opere. Esistiamo per fare opere. Noi esistiamo non per oziare, ma per fare opere, non le opere umane, ma le opere buone, quelle di Dio. Tutta la corruzione e i problemi del mondo, ragazzi, sparirebbero se solo l'umanità si mettesse in testa la parola di Dio e vivesse in armonia con la parola di Dio. Se riceviamo la parola di Dio, iniziamo a diventare figli di Dio. E la parola di verità è il seme di Dio. È il seme di Dio. Ora, pensate se il mio pronipotino non ricevesse mai dalla mamma le parole della mamma. Crescerebbe come un muto se non sentisse mai nulla. Il problema è che crescendo imparerà brutte parole, imparerà la cattiveria, eccetera, eccetera. Se la mamma e se papà lo trascureranno, giusto? Si sarà esposto, se non sarà messo in guardia. In Giovanni capitolo 5, versetto 24, Gesù dice: in verità vi dico che chi ascolta le mie parole e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Quindi vediamo che le implicazioni sono enormi, non solo noi attraverso questo seme che è la parola di verità, noi diventiamo figli di Dio, ma addirittura passiamo dalla morte alla vita. Ecco perché è di vitale importanza nascere di nuovo. Abbiamo un debito e il dovere anche di trasmettere questa verità, questa parola di verità, che è la Bibbia, a quanti vogliono riceverla, a cominciare dai nostri figlioletti, ma anche quando non sono figlioletti, c'è una guerra in corso e noi dobbiamo dare testimonianza di questa parola. Perché, come è scritto in Apocalisse 12,9, rivela che tutto il mondo è stato sedotto, ingannato da Satana, il diavolo, il serpente antico, il quale, invidioso com'è, ha fin dal principio bombardato l'umanità, ha bombardato noi di menzogne, ha bombardato noi di menzogne, bombardato anche noi di spirito odioso, dell'odio, dell'omicida, discreditando Dio e la sua parola rivelata nella Bibbia. Il demonio ha sempre trasmesso menzogne, il demonio ha sempre trasmesso una cultura di morte. Tutte le filosofie che ci insegnano e le religioni che ci insegnano sono un miscuglio di verità e di menzogna e che comunque non hanno migliorato l'uomo, non hanno dato la vita all'uomo. L'uomo ancora muore e se muore vuol dire che è corrotto, di una corruzione che l'uomo si rifiuta di vedere, che è corruzione. Difatti in Giovanni 8, versetto 44, dice Gesù: Satana è omicida fin dal principio. Quando dice il falso, parla del suo perché è bugiardo e padre della menzogna. Per esempio, proviene da Satana la menzogna dell'immortalità dell'anima. Proviene, vi ricordate che nel giardino ha detto: voi non morrete se non fate quello che Dio vi dice. Proviene da Satana l'idea della trasmigrazione delle anime. Proviene da Satana la teoria dell'evoluzione, l'ateismo, il materialismo, la bestemmia che Cristo avrebbe abolito la legge di Dio. E quante religioni credono che Cristo è venuto per abolire la legge di suo padre? È la menzogna di Satana che i santi siano in cielo perché hanno l'anima immortale. sono o in paradiso o all'inferno o a bruciare per l'eternità. Sono menzogne di Satana le apparizioni mariane fatte dal principe dell'aria, che è Satana, il diavolo, e che ha detto che un giorno, addirittura, come trascritto in Apocalisse, addirittura gli darà un giorno la possibilità di parlare all'immagine, altro che le apparizioni. Sono menzogne di Satana l'idolatria mascherata, tra virgolette, di venerazione. Negano e mentono a se stessi. Noi non adoriamo gli idoli, noi veneriamo. Sono tutte menzogne che non hanno fatto rinascere l'umanità, ma al contrario l'hanno sempre tenuta nell'inganno, nell'illusione di una falsa libertà, di poter fare a meno della parola di Dio, dei comandamenti di Dio. E il risultato qual è? Corruzione ed estinzione globale. Cioè il mondo sta andando al capolinea. Andiamo in Efesini capitolo 2, fratelli, in Efesini capitolo 2, dove leggiamo che le nazioni seguono il principe della potestà dell'aria, ovvero lo spirito del diavolo che al presente opera nei figli della disobbedienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo adempiendo le bramosie della carne e della mente ed eravamo per natura figli di ira come gli altri. Ora, Dio descrive cosa ci succede quando crediamo di essere buoni, ma in realtà non lo siamo, ed ignoriamo la sua parola di verità. In Giacomo capitolo 4, andiamo in Giacomo capitolo 4. Noi possiamo ignorare noi stessi, prenderci in giro o illuderci, ma Dio ci vede. E vediamo come ci vede Dio. In Giacomo 4, versetto 1, dice: da dove vengono le guerre e le contese fra voi? Tante volte la pace è una guerra simulata in pace. Cioè la guerra c'è, ma si fa finta che non c'è. Si fa finta che non c'è. L'infedeltà c'è, ma si fa finta che non c'è. Cioè l'ipocrisia. Dice: da dove vengono le guerre e le contese fra voi? Non provengono forse dalle passioni che guerreggiano nelle vostre membra? Voi desiderate e non avete. Voi uccidete e portate invidia e non riuscite ad ottenere. Voi litigate e combattete e non avete perché non domandate. Anche se siete in qualche modo credenti, voi non chiedete. E quando anche domandate, ugualmente non ricevete. Perché domandate, sì, ma domandate male, per spendere nei vostri piaceri. Invidia, vanità, bramosie, contese, divisioni, conflitti tra familiari e tra nazioni. È tutto ciò che l'umanità ha finora conosciuto. È tutto ciò che noi abbiamo conosciuto e dove siamo cresciuti. E in Giacomo 3, versetto 15, Dio dice: questa non è la sapienza che discende dall'alto, ma è terrena, è animale, è diabolica. Dove infatti c'è invidia e contesa, lì c'è turbamento ed ogni sorta di opere malvagie. E questo è iniziato con Lucifero. È iniziato con Lucifero, con la vanità e con l'invidia. Però c'è anche la sapienza che discende dall'alto, cioè la parola di verità di nostro Signore, che Lui ci ha portato discendendo dal cielo sulla terra e abitando come un uomo fra noi. Difatti, in Giacomo 1, nel versetto 18, ricordate, dice: egli ci ha generati mediante la parola di verità, affinché siamo in un certo modo le primizie delle sue creature. E la parola di verità è il seme di Dio. Ricordiamolo, impremiamolo bene, per non trascurare lo studio della Bibbia. Tutte le volte che noi mettiamo gli occhi nella Bibbia, noi mettiamo il seme di Dio dentro di noi. La parola di verità è il seme di Dio che ci genera quali suoi figli, perché illumina la nostra mente. Illumina la nostra mente. Ci fa vedere orizzonti che altrimenti non vedremmo. Gesù espone molte cose in parabole, come pure la parabola del seminatore, per far capire a quante hanno orecchio per udire, che la sua parola è il seme della sapienza di Dio, che Dio vuole piantare nella nostra mente per trasformare il nostro carattere e modo di vivere degno di entrare nel suo regno. Quante volte noi l'abbiamo letta la parabola del predicatore e magari abbiamo pensato che sì, è la predicazione. L'abbiamo legata questa parabola all'importanza della predicazione e non è sbagliato. Però leghiamola a questa parabola, diamogli l'importanza del seme che Dio vuole imprimere dentro di noi, oltre che ovviamente a quelle a cui possiamo dare testimonianza. Questa parabola la leggiamo, la sappiamo, è Matteo 13, però la sapete quasi tutti voi, ma per chi non la sapesse, noi leggiamo dal versetto 18, dove dice: voi dunque, in Matteo 13, versetto 18, voi dunque intendete la parabola del seminatore. Quando qualcuno ode la parola del regno, cioè la parola di verità, e non la comprende, il maligno viene e porta via ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questi è colui che ha ricevuto il seme lungo la strada. Ecco, sei tu uno che sei talmente impegnato che vai avanti e indietro che non hai mai il tempo e quindi ovviamente il diavolo se lo porta via. E quello che ha ricevuto il seme in luoghi rocciosi è colui che ode la parola e subito la riceve con gioia. Quante persone telefonano e dicono: oh, come sono belli questi sermoni, mi vorrei far battezzare. Ma è una parola detta così, ma poi questo desiderio di volersi battezzare non c'è più. Quindi subito la riceve con gioia, ma non ha radice in sé ed è di corta durata, e quando sopraggiunge la tribolazione o persecuzione o magari la promozione nel mondo lavorativo a causa della parola, ne è subito scandalizzato. Poi nel versetto 22 dice: quello che ha ricevuto il seme fra le spine è colui che ode la parola, ma le sollecitudini di questo mondo e l'inganno delle ricchezze, la bella vita, soffocano la parola ed essa diviene infruttuosa. Quello invece che riceve il seme nella buona terra è colui che ode la parola, la comprende e porta frutto e produce uno il 100, un altro il 60, un altro il 30 per uno. Però produce, anche se ognuno di noi può produrre in varia misura, è importante produrre. Quindi dobbiamo ricordare che il seme è la parola di Dio e questa è il seme di Dio in noi. E chi ode e comprende la parola di Dio è terra buona. Siamo noi terra buona? Sei tu terra buona? È importante questo. Ce lo dobbiamo chiedere. La terra quando è buona? La terra quando è buona? Quando è fertile porta frutto, ovviamente. Almeno uno dice: porta frutto, la terra è buona. Ma all'inizio la nostra mente è come un terreno pieno soltanto di che? Di sassi, di erbaccia velenosa, di spine. È così, la nostra vita mica è bella. È intossicato da preconcetti, da menzogne. Ma a un certo punto della nostra vita Dio pianta il suo seme, e lo sappiamo come è cambiata la nostra vita, pianta la sua parola di verità nella nostra mente, illuminandola. E allora comprendiamo di dover bonificare il terreno. È vero? Solo allora tu comprendi che la tua mente ha bisogno di essere bonificata. Dobbiamo togliere le pietre, sradicare le erbe velenose che ostacolano il nostro cammino verso il regno, e dobbiamo arare il nostro terreno in profondità in modo che il seme di Dio metta radici profonde al posto della zizzania, al posto delle erbe velenose, e affinché questo porti buon frutto in ogni stagione. E questo non solo per noi, ma anche per i nostri figli. Altrimenti gli uccelli e le tempeste della vita se lo porteranno via quel seme, inevitabilmente. Cioè, quante volte io ho visto persone che a furia di non leggere più e guardare troppo la televisione, non si legge più la Bibbia e non si capiscono le cose profonde di Dio. Ma si assimilano i modi di fare dei VIP televisivi. E tutto ciò che era prima corruzione, a furia di vederlo, non sembra più corruzione. Tutto ciò che è menzogna in quel mondo non viene più visto come menzogna, gli si attribuisce sincerità. Ricevendo la parola di Dio, che cosa riceviamo quindi in realtà? Gesù ha detto: le parole che vi dico sono spirito e vita. Ma cerchiamo di comprendere alla lettera che significa questo. Le parole che vi dico sono spirito e vita. Quindi, non a caso, la parola può uccidere, ma può dare la vita. E lo spirito, dice, che vivifica. La carne non serve a nulla, perché 100 anni fa non esistevamo. E fra 100 anni non esisteremo così come siamo. Giovanni 6, 63, per i vostri appunti. Quindi avete notato? La parola di verità è Spirito Santo, è vita eterna. E questo è un grande miracolo. Il fatto che tutta l'umanità parla è un grande miracolo. Il fatto che noi comunichiamo è un grande miracolo. Che ci siamo scritti la storia e stiamo scrivendo la nostra storia fallimentare proprio per prendere consapevolezza e coscienza di aver bisogno della parola di vita di Dio. E per questa ragione in Atti 3,38 Dio poi manda lo Spirito Santo ai suoi apostoli e dice, e fa dire loro, fa loro predicare quello che stiamo predicando anche noi: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù per il perdono dei vostri peccati e voi ricevete il dono dello Spirito Santo. Quindi la parola di verità e lo Spirito Santo ci rendono figli adottivi di Dio e partecipi della sapienza e della natura divina, come abbiamo già letto. È Dio che dà il seme ed è Dio che lo fa crescere, ma noi lo dobbiamo coltivare. Noi lo dobbiamo coltivare questo seme. Dobbiamo collaborare con Dio proteggendo e nutrendo il seme, come? Con lo studio, con la preghiera. E non basta lo studio e la preghiera, con le opere buone, mettendo in pratica quello che apprendiamo, quello che Lui ci fa conoscere. Quindi è una straordinaria verità. Tutto questo ha lo scopo di non far tornare le pietre, le spine, le erbe velenose sulle nostre vite. Difatti, quando noi coltiviamo il seme di Dio, la parola di verità, allora cominciamo ad avere, a capire i frutti dello Spirito, che sono scritti in Galati capitolo 5, nel versetto 22, come voi sapete, amore, bontà, insomma non ho da elencarveli. In Galati 5, 22, andate a leggere queste scritture per chi non l'avesse mai letto, Galati 5, 22. Quindi ricordiamo che Dio ha creato e sostiene tuttora tutte le cose con la potenza della sua parola. Dio ha sempre comunicato la sua parola all'uomo, direttamente o indirettamente. Ma pochi l'hanno ascoltato fino ad ora. Lui è venuto nel mondo e nemmeno i suoi lo hanno ricevuto. Gesù però ha detto: chi mi respinge e non accetta le mie parole, ha chi lo giudica. La parola che ho annunziata è quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno, per i vostri appunti in Giovanni 12, 48. Ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato il potere, la capacità di diventare figli di Dio. Il potere di diventare figli di Dio è il potere di saper dire no al peccato. È la capacità di non cedere alla corruzione, alla debolezza. E di essere partecipi della natura divina, grazie al dono dello Spirito Santo, dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo. In conclusione, fratelli e sorelle, Dio vuole piantare il suo seme in te, in me, in ciascuno di noi. Dio ci ama e ci chiama Dio ti ama e ti chiama. Lo dico a quanti si imbattono, se tu ti stai imbattendo con noi per la prima volta. Dio non è assente, Dio non è muto. Mediante il suo profeta il Signore dice: porgete l'orecchio alla mia parola, ascoltatemi attentamente e vivrete, e vivrete. Venite a me e discutiamo, anche se i vostri peccati fossero come rossi, come porpora, diventeranno bianchi come la neve, cioè Dio è amore e Dio perdona. Anche se hai toccato il fondo, Dio ti perdona se senti la sua chiamata. Non possiamo non restare ammirati e grati del meraviglioso disegno di Dio per noi. Non permettiamo quindi a nessuno di farci dubitare la grande opera rigeneratrice che il nostro Padre Eterno vuole compiere in ciascuno di noi. Voglio concludere con le parole dell'Apostolo Giovanni, il quale fu ispirato a scrivere: vedete di quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio. E tali siamo. E per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, anche se non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E allora tutti i sassi e le spine spariranno e la nostra gioia sarà infinita. Quindi beati coloro che faranno tesoro di questa chiamata.